Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Proseguiamo questa mattinata con gli eventi e tra questi eventi oggi a noi, in questo dibattito che avviene nella modalità classica di una discussione fatta prima intorno al tavolo e poi ovviamente aperta a tutti i contributi di chi oggi ci sta seguendo in presenza, abbiamo deciso di portare in evidenza uno dei temi che in qualche modo ci ha più quotidianamente coinvolti durante questi due anni di periodo pandemico ed emergenziale. Ed è stato il tema della ventilazione. Stiamo parlando di ventilazione degli ambienti interni, degli ambienti confinati, e tra le tante questioni riaperte dal periodo emergenziale si è riaperta in primis un grande tema che è legato alla qualità dell'aria all'interno degli ambienti confinati e quindi al controllo delle cariche contaminanti, diciamo, batteriche e virali, e qui in qualche modo qui il tema era molto poi specifico, e ci siamo resi conto come da una parte c'è stata una prevalenza di attitudine della società ad ascoltare esperti che arrivavano soprattutto dal settore sanitario, il dibattito che è stato molto fitto invece nella nostra mondo, che è il mondo poi di tipo tecnico, tecnologico e scientifico, e devo dire anche politecnico, ha avuto una voce almeno dal punto di vista mediatico meno sentita, dato oggettivo, però ha aperto veramente una forte riflessione su, prima di tutto, quello che già c'era e non è stato fatto, e dall'altra parte come alcune tecnologie potessero già essere mature ed avessero in realtà poi la necessità di essere implementate. Qui poi si aprono dei temi molto diversi, quello che è poi tema principale di questa kermesse, che è la capacità delle tecnologie di dialogare con la società, con una società in evoluzione, spesso anche spaventata dalla penetrazione tecnologica di certe tecnologie, per diversi modi, perché non la conosce bene, perché magari pensa che sia troppo costosa, perché magari pensa che non sia integrabile. Però questo tema specifico lo sento veramente molto nostro, perché passa dalla quotidianità della nostra vita, che va dai luoghi di lavoro, se vogliamo, anche dalle nostre case. Allora, vi presento le mie compagne di viaggio, che sono Benedetta e Clara, dopo si presentano, e con loro inizieremo poi un percorso per stimolare poi il dibattito finale. Quindi lascio prima la parola a Benedetta per una breve sua presentazione e poi a Clara.
Buongiorno a tutti. Si sente? Sì, forse sì. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Bedendo, ringrazio prima di tutto il Politecnico di Torino per l'opportunità per essere qui oggi. E sono un ingegnere e da una decina d'anni lavoro per una società che si chiama Sagicofim, che fa capo, la sede fa capo a Cernusco sul Naviglio, quindi provincia di Milano, e da 10 anni ho la fortuna e anche l'onere in certi momenti di occuparmi sia di ventilazione dell'aria ma anche di filtrazione, per cui l'ambito del Covid per noi sono stati 2 anni veramente decisamente impegnativi. E detto questo lascio la presentazione a Clara e poi proseguiamo.
Grazie, mi associo al ringraziamento per l'invito, è bellissimo per me essere qui a parlare di questo tema più che attuale. Io sono libera professionista e rappresento in questa sede la provincia di Bolzano e in particolare il laboratorio di analisi aria e radioprotezione, che da tantissimi anni svolge misure e si focalizza sul tema della ventilazione, soprattutto degli ambienti scolastici, uffici e residenziali.
Bene, grazie. Ci conosciamo tutte e tre molto bene, abbiamo lavorato ormai da tanti anni insieme nel campo della climatizzazione ambientale, quindi iniziamo questa chiacchierata. Allora, prima di tutto, qual è stato il momento in cui si è aperta questa consapevolezza che per noi di fatto nella maggior parte dei nostri ambienti confinati la ventilazione sia una ventilazione di tipo naturale e quindi non una ventilazione di tipo meccanico, anche se soprattutto su taluni ambienti, parlo per esempio qui dentro, un ambiente scolastico, ma devo dire anche, soprattutto con tutto il tema degli edifici ad alta prestazione energetica fino agli zero energy building, il tema della ventilazione meccanica anche in ambiente residenziale sia cruciale. Allora, il Covid, tra tutte le sue sfaccettature, sicuramente ha riportato in evidenza questo aspetto. Benedetta.
Allora, per quanto ci riguarda, devo dire che personalmente sono 10 anni appunto con la società per cui lavoro, ma anche precedentemente in realtà, in cui avevo già maturato una certa sensibilità negli aspetti della ventilazione. Il Covid l'ha veramente portata alla luce a tutti noi e anche a chi forse non ne sapeva così tanto o non ne aveva avuto esperienza. Io penso che nel periodo degli ultimi 3 anni siamo stati travolti da indici, indicatori, termini, soprattutto purtroppo poi a livello medico più che tecnico, perché abbiamo sentito parlare virologi di ogni genere e tipo, di persone tecniche e impiantistiche che hanno parlato, che hanno potuto dare il loro reale contributo. Personalmente io ne ho sentite poche. Ho sentito virologi ghettizzare impianti di ventilazione, condizionatori, ricircoli, e come se io andassi a parlare probabilmente di qualche virus che non conosco. Quindi detto questo, a noi è stato molto utile questo periodo per nuovamente rinfrancare il concetto di che cosa si intende per ventilazione e soprattutto che molto spesso la ventilazione non è sufficiente se non abbinata ad un giusto grado di filtrazione. E questo perché come DNA comunque la società se lo porta dietro da più di 50 anni. Io penso che la cosa fondamentale in questo periodo sia parlare in termini molto pratici. Tu prima, Stefano, hai detto siamo stati inondati di informazioni, alcune informazioni probabilmente anche molto ostiche a livello di comprensione, per cui io penso che ci sia una predisposizione da parte di tutti noi oggi a vivere bene, ad essere molto attenti al nostro stato di salute, che è stato enfatizzato con il Covid. Noi beviamo, perché ce lo dice il medico che fa bene, 2 litri d'acqua al giorno e deve avere un residuo fisso molto basso. Noi mangiamo circa 1,5 chili di cibo, che stiamo attenti a dove compriamo, deve essere salutare, ma noi respiriamo 15 chili di aria al giorno. Ok. E quindi, voglio dire, ci preoccupiamo di che cosa stiamo respirando? Sì, ce ne siamo preoccupati dopo il Covid, iniziando a metterci mascherine, iniziando a aprire finestre probabilmente in maniera scomposta anche in certi ambienti, però senza in realtà diciamo porre l'attenzione a quello che era veramente necessario fare, a qual era il problema in quel momento, ma che non è che prima non ci fosse un problema di salubrità degli edifici. E pertanto è anche un altro aspetto che ci ha coinvolto, oltre ovviamente alle tipologie di impianto, e una parte sempre che è stata la Cenerentola nelle varie tipi di installazioni, è la manutenzione, che è venuta fuori in maniera importante e prepotente nel tempo del Covid, perché quando iniziamo ad avere delle UTA dove i filtri vengono lavati, girati invece che sostituiti, o sono dei filtri che non hanno un grado di efficienza, quello effettivo che dovrebbero avere, ma in realtà dei gradi di efficienza molto bassi, ecco, allora iniziamo ad avere un po' di problemi.
Basta. Grazie. Perché hai già aperto, già preso appunti, lo so, per un anno di corso. E secondo me qui ci sono aperti due temi. Uno, trasferire alla società la maturità tecnologica di questi prodotti, no? Perché, lo dico anche per esperienza personale, quando si parla di impianti di ventilazione si parla spesso di illustri sconosciuti, no? Mentre sono impianti che ormai fanno assolutamente parte della nostra tradizione impiantistica. Noi, soprattutto nel contesto italiano e mediterraneo, siamo meno abituati dal punto di vista invece del nostro stile di vita ad averle. Quindi un problema veramente di accettazione sociale. E poi un altro tema che affrontiamo dopo, che tu così, mi dai questo spunto, è il passaggio dal comfort alla salute, che parte in qualche modo del DNA della fisica dell'edificio. Ma parliamo prima della, diciamo come si dice in inglese, readiness to market dei prodotti tecnologici, che mi paiono ormai di una maturità assoluta. Clara.
Non solo maturi, direi anche, diciamo, in Italia abbiamo delle tecnologie, delle aziende che sono veramente leader del mercato anche mondiale. Perché quindi c'è questa paura? Allora, ho cercato di dare una spiegazione che sicuramente non è facile, e ahimè a volte penso che comunque il Covid, che ci ha aiutato nella sensibilizzazione alla tematica, ha esaurito la sua efficacia, e quindi non è detto che poi i risvolti pratici li troveremo in tutti i cantieri che affrontiamo. Quindi una problematica fondamentale è comunque la mancanza di una buona progettazione che ci deve essere dietro. Quindi anche da impiantista anch'io ammetto che c'è sicuramente molta strada da fare anche a livello progettuale, a livello di fornire indicazioni specifiche e anche superare alcune paure, per esempio che la ventilazione può essere inserita in ambienti residenziali e deve essere inserita in quasi tutti gli ambienti. Tant'è che gli ultimi provvedimenti legislativi finalmente hanno, diciamo, aiutato la tecnologia, indicando che in tutti gli edifici pubblici dal 4 di dicembre di quest'anno dovranno essere inseriti sistemi di ventilazione meccanica controllata, che è una cosa dal mio punto di vista bellissima, cioè una novità che aspettavamo e purtroppo, insomma, è stata causata o per fortuna anche dal Covid, e quindi questo è sicuramente un risvolto pratico. Quindi l'industria italiana, tornando all'input, è effettivamente pronta, i prodotti ci sono, sicuramente lato progettazione dobbiamo fare qualche passo avanti e soprattutto bisogna avere effettivamente molta fiducia di queste tecnologie, e dopodiché possiamo iniziare a vederle in tutti gli edifici pubblici in primis, che devono dare l'esempio, sto pensando a scuole, naturalmente è obbligo per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti, però questi edifici che daranno l'esempio, diciamo, speriamo siano trainanti per un mercato sicuramente molto emergente.
Clara, ricorda solo che tra l'altro questa tecnologia porta a sé tutto quello che è il vantaggio della comfort e salute, ma anche dell'efficienza energetica. Cioè porta in sé due delle dottrine base delle nostre direttive europee, del nostro status legislativo, che vedono in qualche modo questo paradigma alto comfort con bassa energia.
E questo è, diciamo, la carta vincente che rappresenta la ventilazione, fa rappresentare la ventilazione come unica strategia. In questo periodo nel quale vediamo tutti i giorni le bollette sono crescenti, che siano di gas, che siano di bollette elettriche, comunque il trend è in aumento, anche se, diciamo, di recente abbiamo visto che l'autorità per l'energia ci sta dando segnali positivi, comunque il trend è crescente soprattutto rispetto a un paio di anni fa, quindi la ventilazione è l'unica strategia. Quali strategie abbiamo adottato invece nel periodo Covid? Allora, sto pensando alle scuole, anche alla scuola di mio figlio, che aveva come unica strategia il fatto di tenere aperte le finestre. Tenerle aperte per un periodo anche eccessivo, no? Senza avere alcun controllo di questo, quindi discomfort e anche consumo energetico eccessivo. Quindi i due aspetti che dicevamo che caratterizzano la ventilazione, che sono efficienza e risparmio energetico, comfort, venivano proprio vanificati da questa strategia, che era l'unica anche possibile in quasi tutte le classi italiane. Adesso io rappresento l'Alto Adige, ma mi sono accorta che la nostra realtà è quasi peggiore rispetto alle altre, quindi noi abbiamo classe con concentrazioni di CO2 di 5.000 ppm in edifici nuovi, quindi non so chi è messo come noi, comunque insomma sono cose che noi conosciamo, anche perché un altro delle problematiche generali, anche a livello progettuale, è che ci siamo sempre concentrati sull'involucro, quindi abbiamo fatto involucri molto performanti, anche molto ermetici, e poi ci ritroviamo con un ricambio dell'aria quasi nullo, anzi meno di quello che dovrebbe essere riportato anche nelle normative.
Grazie Clara. Allora, mi è piaciuta moltissimo, perché poi la narrativa e la comunicazione riescono ad entrare nella società quando c'è semplicità di linguaggio. Quindi l'analogia acqua, aria, cibo è vincente. E le quantità sono significative.
ieri abbiamo fatto già una chiacchiera in questi giorni tutti insieme, parlavamo di questa anche nuova sensibilità che è anche dettata dagli elementi fondanti delle nuove direttive europee sulla prestazione energetica degli edifici, che è legato allo spostamento del paradigma da comfort a salute. E questo, poi Benedetta ce lo dirà meglio di come lo dico io, però introduce la capacità di rileggere la tecnologia in termini anche di beneficio economico-finanziario in modo del tutto diverso. Cioè, quando io introduco le esternalità legate agli effetti sulla salute, il costo di investimento di queste tecnologie diventano marginale rispetto ai costi sociali. Questo devo dire, cioè, devo fare anche un po' di autocritica rispetto al nostro mondo, che spesso poi fa solo valutazione di redditività o non redditività economica dell'investimento, considerando solo un investimento energetico. Questi sono invece investimenti di tipo sociale e dal punto di vista del paradigma analitico introducono delle esternalità che hanno un peso ben diverso, e su questo ti lancio l'assist.
Ti ringrazio per l'assist. Sì, prima appunto Clara ha appena detto ci sono degli impianti che non garantiscono neanche i ricambi aria, i volumi ora previsti per legge. Devo dire che magari non ce ne eravamo resi conto prima, ma il Covid in questo ambito ci ha veramente dato uno schiaffo. Si sentiva parlare prima del Covid di NZEB, di edifici a emissioni zero, e abbiamo creato dei bunker termici, perché diciamocelo, tu parlavi di involucro, giustamente, finestre a perfetta tenuta, alla fine non immetto aria ma porto via carico termico che comunque l'edificio di suo ha. Questo cosa ha generato in epoca di Covid? Che palazzi enormi di società importantissime, gruppi bancari, vogliamo dirne poi a Milano alcuni sono più che noti, ha fatto sì che questi edifici si spopolassero perché non c'era la salubrità, perché l'impianto era stato previsto con macchine dimensionate per certi volumi ora che erano assolutamente irrisori, parliamo di 2 volumi ora scarsi. E in un'epoca di Covid abbiamo visto che i 2 volumi ora non sono neanche il minimo sindacale. Tu parlavi di scuole, che adesso dal 6 di dicembre 2022 c'è l'obbligo della VMC, ma ricordiamo il decreto ministeriale del 75, che non è proprio dell'altro giorno, alla mia età. Per cui sicuramente
Ricordiamo cosa
la
dice...
La mia età?
No. Grazie. No. La tua età ormai è nota a tutti, no? Hai fatto outing,
coming out.
No, perché questa è una cosa intrigante del sistema Italia, no? Cioè, c'è una legge, un decreto ministeriale, poi ovviamente sostenuto a monte da una legge, che dice una cosa importante sulla ventilazione dal 75, questo lo ricordiamo.
Sì. Ci sono dei valori, delle tabelle prestazionali in cui, in funzione fra l'altro del grado di istruzione, vengono dichiarati i volumi ora, i ricambi ora che devono esserci nella classe. E parlavamo all'epoca di 5 volumi ora. Quindi voglio dire, oggi per le progettazioni parliamo di 6 volumi ora ante-Covid in luoghi tipo centri commerciali. Adesso parliamo di 6 volumi ora per riuscire ad avere una condizione di salubrità. Il concetto del sick building, a cui tu ti rifacevi adesso, non è un concetto nato in epoca Covid, è un concetto nato ben prima dell'epoca Covid. Una errata ventilazione all'interno di un ambiente, quindi un'errata anche distribuzione dell'aria all'interno dell'ambiente, perché ricordiamoci che ventilare non vuol dire buttare dentro una quantità di aria importante, ma vuol dire anche immetterla nel modo corretto. Non devo creare correnti d'aria, devo creare comunque una miscelazione, si parla anche qui di tecnologie note, diffusori ad alta induzione, ad esempio. Per cui il discorso del sick building è un discorso noto, è un argomento noto, che ovviamente si è enfatizzato ancora di più in epoca di Covid. Perché? Perché siamo venuti a contatto con un virus. Essendo venuti a contatto con un virus, il concetto che probabilmente si è maggiormente enfatizzato oltre alla ventilazione, è proprio la combinazione ventilazione-filtrazione, perché le mascherine che noi portiamo sul viso, portavamo sul viso H24, alla fine non fanno altro che filtrare il virus o i batteri. Ricordiamoci che i cinesi o i giapponesi insegnano, perché sono anni che loro girano nelle loro città inquinate. Noi oggi ci preoccupiamo di Covid, ma ci preoccupiamo quando andiamo in giro per le nostre città? Perché non è che respiriamo aria tanto buona.
Ecco, tu adesso hai toccato l'altro aspetto che tradizionalmente, ancora poi vedo qui il professor Masuero, che quando mi faceva lezione mi diceva l'aria esterna è considerata, diciamo, il nostro bacino di aria fresca e pulita. Questo è il tema, no? È chiaro che soprattutto in contesto urbano, immaginando invece un contesto bucolico extraurbano, però questo definisce i due aspetti. Uno, il controllo del contaminante, che in qualche modo noi andiamo a ributtare all'interno dell'ambiente confinato preso dall'esterno, e poi il controllo invece dei contaminanti che sono generati all'interno dell'ambiente confinato. Quindi anche questo aspetto, che sempre più nella condizione urbana diventa significativa, siamo poi a Torino ben noto, no? È uno dei grandi temi, la qualità dell'aria esterna, e abbiamo i due grandi temi, l'aria esterna che diventa primo contaminante della qualità dell'aria interna e poi i contaminanti interni che diventano loro stessi elementi aggiuntivi. Clara, un attimo di punta della situazione sulla situazione della ventilazione meccanica controllata in ambiente residenziale. Cioè, oggi come si sta muovendo la società e il mercato italiano?
Allora, inizio da questo tema e poi riprendo anche il tema degli inquinanti esterni, perché il Covid ci ha raccontato di alcuni inquinanti, in verità li conosciamo benissimo tutti quanti. Allora, sul tema della ventilazione negli ambienti residenziali, io porto, diciamo, la posizione, diciamo, la mia realtà, sia come progettista che poi anche come consulente di un laboratorio che fa analisi. Allora, la situazione in Alto Adige risulta molto simile a quella del resto d'Italia, perché anche se la ventilazione è stata inserita in alcuni riferimenti, diciamo, principali per ottenere per esempio dei bonus cubatura o comunque per avere una classe energetica maggiore, questa trova un ostacolo sia nelle aziende, che era quello che dicevamo prima, sia anche in alcune persone che diciamo si ricordano, hanno sentito con un po' di passaparola, conoscono tecnologie vecchie, magari ventilazione senza recuperatore di calore che ormai non si vede più, e quindi con un po' di passaparola, un po' di cattiva pubblicità di tecnologie del passato facciamo un po' difficoltà anche a proporla. Però vedo dei grandissimi passi avanti, della sensibilità anche maggiore lato installatori che vengono a proporre questa tecnologia, e soprattutto con i due ingredienti dei quali parlavamo prima, quindi efficienza energetica, risparmio, comfort, che si mescolano poi a case, diciamo, alla necessità di ottenere, di vivere in ambienti salubri, e qui anche l'aspetto della salute che abbiamo toccato prima. Quindi ci siamo accorti comunque che gli ambienti esterni sono inquinati, che l'aria che arriva dall'esterno, anche se abitiamo in aperta campagna, pensa a Bolzano con tutte le mele e queste cose qua, i pesticidi sono, diciamo, c'è proprio un'indagine che ha verificato che la qualità dell'aria in Alto Adige, anche in aperta campagna, probabilmente è paragonabile a quella dei centri urbani. Quindi dall'esterno, diciamo, anche se respiriamo, anche se pensiamo di respirare aria pulita, così non è. Quindi, sempre legandomi al tema residenziale, volevo raccontare di due inquinanti pressoché misteriosi, dei quali non parla nessuno, che però sono realtà di tutti i giorni. Sto pensando al radon e alla formaldeide, dei quali, insomma, in periodo Covid tutti se li sono dimenticati, e diciamo, come la Lombardia, anche l'Alto Adige ha delle fonti di inquinamento dal terreno, cioè radon, grandissime. Quindi noi abbiamo scuole con livelli, con concentrazioni limite 300, noi abbiamo magari anche 1200 che era il metro cubo, e la stessa cosa anche per la formaldeide. E in questo caso, diciamo, la strategia è diversa dalla diluizione che proponiamo con la ventilazione meccanica controllata. Alcuni inquinanti bisogna evitare che entrino, quindi è la rimozione della fonte degli inquinanti. Questi aspetti vanno tutti mescolati, va, diciamo, fatta una fotografia dello stato di fatto, soprattutto per le riqualificazioni residenziali, scuole, e dopodiché vanno, diciamo, bisogna trovare la scelta giusta a livello progettuale e a livello impiantistico.
Una nota che do a tutti, un passaggio importante che siamo riusciti comunque tutti a fare durante diciamo, l'ultima fase del passato governo è stata comunque l'uscita del rapporto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili sulla decarbonizzazione delle città. E al capitolo 3, che in qualche modo mi avete tutti insieme, vedo tante persone che mi hanno aiutato a scrivere, c'è un è ribadito dal punto di vista ministeriale la centralità della ventilazione, in particolare della ventilazione meccanica controllata. Cosa non scontata, perché come sapete uno dei grandi buchi che hanno forse limitato la penetrazione nella società di queste tecnologie è stata l'assenza, come diceva Clara, adesso lo dico proprio dritto, di incentivi. Questa è una situazione. Sapete che il paradigma europeo sull'efficienza energetica e sulla qualità dell'ambiente interno dice: prima riduci la domanda. Allora, prima di tutto, il nostro grande obiettivo sopra è ridurre la dipendenza energetica comunitaria. Questo lo ricordo sempre. Poi abbiamo tre paradigmi: ridurre la domanda energetica, e lo faccio attraverso azioni di efficientamento energetico dell'involucro, assolutamente ben ricompresi nelle incentivazioni, e poi attraverso la riduzione della quota di ventilazione che in tutte le situazioni è fondamentale per raggiungere i famosi valori di edificio a energia zero. Questa non ricompresa. Cioè, se io lo voglio far ricomprendere, ho bisogno del più grande scienziato che si assuma la responsabilità di dire che era assolutamente necessaria. Funziona così, Cioè, devo prendere. Quindi ovviamente non facilita la diffusione. Poi abbiamo ovviamente l'incremento dell'efficienza energetica dei sistemi impiantistici, che ricomprendono anche la ventilazione meccanica, e poi la famosa integrazione con le fonti energetiche rinnovabili. Però la prima è proprio la riduzione della domanda. E noi qui siamo proprio nell'aspetto più fisiologicamente legato a questo tema, e quindi è giusto riportarlo in evidenza. L'altro tema che passo a Benedetto, faccio ancora un giro e poi apro la discussione, è quello delle tecnologie di filtrazione o integrate alle tecnologie di filtrazione. Cioè la gente non capiva bene se di fronte a un virus, che era qualcosa che tipicamente è affrontato in ambito ospedaliero, no? Cioè, ma sta roba qua, eravamo in grado poi di controllarlo e con quali tecnologie? Cioè, erano pronti per la società o era una nicchia da gestire dall'altra parte, quindi l'unica soluzione era, in modo un po' strano, apro tutto e su qualcosa succederà, perché è successo poi questo,
Allora, possiamo dividere la questione in due aspetti, e sono due step diversi. Uno è la parte impiantistica, inteso come proprio la filtrazione in macchina intendo unità di trattamento aria. Abbiamo un prodotto che è, non dico che abbiamo scoperto l'acqua calda, ma è un prodotto che ha una certa storicità, sono dei filtri con un'efficienza ben nota, parliamo di filtri F9, che messi all'interno di un'unità di trattamento aria fa sì che l'impianto di ventilazione non venga ghettizzato nel momento in cui io vado a fare un ricircolo, cosa che invece, come dicevamo all'inizio, è stata fatta dai virologi. Assolutamente no, impianti a tutt'aria, eccetera, eccetera. Quindi questo penso sia il primo nodo fondamentale. Tecnologia nota, utilizzata in tantissimi impianti, per cui, torno a ripetere, era come scoprire l'acqua calda, non andare ad utilizzare filtri di efficienza G3, quindi un'efficienza estremamente bassa, ma dei filtri F9. Stiamo parlando di filtri che anche economicamente, e mi riaggancio sempre al fattore economico, non hanno un'incidenza incredibile. sia dal punto di vista del prodotto, della manutenzione del prodotto, perché torniamo all'aspetto manutenzione degli impianti fatti in maniera e in tempi corretti dal personale specializzato, non dal primo che passa. E l'altra cosa è un'efficienza che mi consente che anche la macchina, cioè l'elemento energivoro della macchina, quindi il ventilatore, non debba spingere oltremodo, cosa che succederebbe con un filtro di efficienza superiore, perché dovrei spingere maggiore aria all'interno, per cui diciamo che la soluzione non era così incredibile, okay, da supereroi. L'altro aspetto invece è tipologia di impianto, e di questo io e te ne abbiamo parlato e ne hai accennato anche prima, proviamo a esemplificare quello che potrebbe essere un impianto tipo, un impianto per il comfort, la salubrità e la produttività, se parliamo di un ambito uffici, scuola o quant'altro, costituito da un filtro di un'efficienza appunto non esasperata, un corretto diffusore dell'aria, quindi parliamo anche della corretta, oltre all'efficienza di filtrazione, parliamo all'efficacia della diffusione dell'aria in ambiente, e abbiamo ricondotto il tutto con un piccolo esperimento, creando proprio una sorta di camera di prova che è stata portata anche in fiera. Quanto costa tutto questo? Beh, la cosa incredibile è che tutto questo costa meno di un euro al giorno. Quindi quando anche tu prima accennavi al fatto che magari certi investimenti, certi impianti non si fanno perché si pensa che sia una cosa tecnicamente ed economicamente irraggiungibile, perché non c'è il finanziamento, magari come stavi dicendo tu adesso, beh, insomma, forse non è proprio così. E quindi io penso che la cosa importante che stiamo anche cercando di fare in prima persona è creare questo tipo di consapevolezza. Quindi per riuscire ad ottenere un risultato, lasciamo stare il comfort, ma salubre in post-Covid, non servono investimenti pazzeschi. Serve, come diceva anche prima Clara, una certa formazione e consapevolezza nella progettazione dell'impianto per utilizzare tecnologie che sono in realtà molto ben note. Io posso dire questo, quindi noi parliamo di un costo, per dare un'idea, di 0,88 euro metro quadro. Personalmente seguo molto da vicino il campo immobiliare e investitori, quindi parlando anche di residenziale, non solo, si parla di affitti euro al metro quadro. C'è sempre di più la necessità di quantificare quel costo non solo in termini di arredo, funzionalità, eccetera, eccetera, ma bensì, ancora una volta, oltre che di comfort, anche di salubrità. Per cui sempre più spesso proprio questi mondi di investitori chiedono di poter avere questo tipo di nozione.
Benedetta, hai secondo me sottolineato un tema che proprio nella logica di queste nostre biennali è fondamentale, cioè trasferire dei concetti che hanno una base scientifico-tecnologica in una comprensività sociale che poi utilizza dei parametri e degli elementi di riferimento che per loro sono in qualche modo quotidiani. Condivido pienamente il fatto che dobbiamo tutti noi, cercare di rendere più leggibile le cose che facciamo, utilizzando quindi anche delle modalità di trasferimento delle informazioni che le rendano fruibili alla quotidianità di tutti. Ricordo sempre, poi do l'assist qui a Clara, che per me la parte più importante di tutte le direttive sull'efficientamento energetico è la parte sulla ottimalità di costo o sull'ottimalità costo-beneficio. Cioè, se io voglio davvero immaginare di avere impatto sulla società, devo parlare con la società, soprattutto su tecnologie che sono, che hanno una loro, diciamo, influenza, effetto sulla quotidianità della vita all'interno dell'edificio in termini di euro al metro quadro. Io sono straordinariamente d'accordo e questo lo legge come una sfida che noi anche nei nostri percorsi facciamo. Il tema delle tecnologie, poi qui saluto Paolo Tronville, che per l'Ateneo è stato davvero il punto di riferimento durante tutto il periodo Covid per iniziare una attività anche dedicata a questo tema, ma oltre ad essere un grande amico, lo ricordo a tutti, faccio un po' di attività anche di riconoscimento istituzionale per il nostro Ateneo, è veramente uno dei più grandi esperti a livello internazionale sulla filtrazione. Ed è così, perché lo so, avendo vissuto certe esperienze anche di rappresentanza europea del nostro settore. Quindi noi qui abbiamo nel DNA questi temi e adesso la nostra sfida è quella di rendere questi temi davvero poi diffusi ad una società che deve essere permeata di queste tecnologie. Finisco il nostro giro di tavolo e poi lascio aperta alla discussione e alle domande. Con un ultimo tema. Abbiamo detto delle strategie di ventilazione, no? Perché a noi viene sempre in mente uno che quando butto quest'aria dentro in qualche modo miscelo, mischio, faccio un po' di roba di questa, no? Perché diluisco, questo è il tema che noi abbiamo. In realtà ne esistono anche altri. Come oggi nella tua consapevolezza potrebbe davvero nascere una modalità con cui raggiungiamo una maturità in cui vediamo l'elemento ventilazione però integrato come un elemento del sistema impiantistico, perché qua non possiamo non affrontare il tema. In effetti è uno degli ingredienti dei sistemi impiantistici e se vado in modo del tutto coerente con l'indirizzo attuale europeo, oggi tutto il mondo dell'edificio va verso una piena elettrificazione, esattamente come la tendenza del settore veicolo e devo dire, ieri a Comondo parlavamo di questo con il ministro, anche di tutto il settore industriale. Quindi come questo sistema diventa parte di un sistema che va diffuso in termini poi di narrativa come il sistema energetico a bordo edificio?
La domanda è prima di tutto bellissima, non solo come, quindi quali sono gli ingredienti, anche quando poi raggiungeremo questo obiettivo. Allora, io vi do naturalmente una mia percezione che è sempre ottimistica perché sono così di natura. Di quali ingredienti quindi abbiamo bisogno? Quando è che potremo essere pronti? Quali sono gli aspetti? Quali sono i sistemi impiantistici che ci guidano nella scelta del tutto elettrico? Allora, ci sono tante tecnologie e, come detto prima, tutte le tecnologie che vanno scelte devono essere calate nella singola installazione, quindi necessitano di uno studio della situazione di partenza, se è una ristrutturazione o comunque uno studio impiantistico alle spalle. Io credo che sia ben noto a tutti che la strategia sarà quella di avere un elevato comfort, un risparmio energetico e si possono ottenere attraverso l'uso di pompe di calore e quindi tutta la parte alimentazione elettrica, sistemi di emissione a bassa differenza di temperatura, quindi sto pensando a tutto quello che sistemi radianti, attivazione termica della massa, tutte queste tecnologie che sfruttano effettivamente l'efficienza legata a un generatore che deve produrre acqua a una bassa temperatura e soprattutto con una bassa differenza di temperatura tra mandata e ritorno. E dopodiché in tutto questo bellissimo matrimonio troviamo la ventilazione meccanica controllata che in alcuni casi si può sposare col concetto di deumidificazione, di integrazione sensibile e latente per riuscire a creare ambienti salubri con elevato comfort e che effettivamente guidino anche la consapevolezza dell'occupante nel pretendere queste soluzioni nei confronti del proprio progettista. Io volevo raccontare proprio alla luce di queste riflessioni di un progetto PNRR che parte dal settore salute, quindi finalmente siamo riusciti a trovare il modo di inserire, di trovare anche quest'altro matrimonio tra gli aspetti relativi alla salute e gli aspetti impiantistici attraverso il Ministero della Salute che ha finanziato un progetto di 4 anni che deve iniziare tra circa 2 settimane con capofila Bolzano, nel quale però abbiamo coinvolto un sacco di regioni del centro e del sud che parte dalla tematica delle scuole per poi spostarsi all'ufficio e poi per arrivare anche al residenziale. digitale. Quindi quello che raccontavamo prima, che Stefano diceva, come facciamo ad arrivare all'utente finale, come facciamo ad arrivare ai decisori anche, come facciamo a convincere un'amministrazione pubblica che questa è la strategia giusta? Io la risposta ancora non ce l'ho, ho tanti dubbi di capire quale sia la via giusta, proprio perché se il Covid ci ha insegnato tanto, non ha, diciamo, a parte la Regione Marche, che è effettivamente partita con un'iniziativa importante, altre strategie giuste, diciamo, nella direzione corretta, nel ricambio dell'aria con recuperatori di calore, non ce ne sono state. Quindi qual è la strada giusta? La troveremo e sicuramente verrà delineata, però mi sembra che gli ingredienti li abbiamo messi tutti sul tavolo oggi.
Grazie, grazie Clara, grazie Benedetta. Siamo in perfetto rispetto dei tempi, quindi ci eravamo dati un quarto d'ora per aprire ovviamente ai commenti, alle domande e alle riflessioni, che sono anche frutto, oltre di quello che abbiamo detto oggi, di 2 anni vissuti in un periodo pandemico ed emergenziale. Quindi lascerei a questo punto la parola al pubblico per le domande. Professor Marco Masoero.
Grazie grazie. Adesso c'è. Ok, perfetto. Grazie Stefano, Clara, grazie per l'intervento, il dibattito, insomma, molto pieno di informazioni. Avete citato i recuperatori di calore, no? Penso al settore ospedaliero, in cui nel panico che ha colto tutti gli operatori, una delle cose, azioni che sono state fatte, è stato molto spesso di escludere i recuperatori di calore. Dalla vostra esperienza, era una preoccupazione motivata o è stato un eccesso di zelo? Ecco.
Allora, per quanto riguarda la nostra esperienza, come dicevo prima, cioè presi dal panico, è ovvio che magari si fanno delle scelte sconsiderate, ed è stato un po' lo stesso ragionamento di quando è stata ghettizzata il fatto dei ricircoli in un residenziale. Penso che le scelte sarebbero potute essere tecnicamente diverse e ottimizzate. Magari non ci siamo riusciti in periodo emergenziale, però credo sia assolutamente doveroso invece in questo momento, non solo per i recuperatori e nell'ambito non sanitario, ma in generale fare delle scelte tecniche più azzeccate, più corrette, e fa parte secondo me di quella consapevolezza che è corretto creare. Personalmente, come azienda, il mondo sanitario lo viviamo da praticamente sempre, quindi al di là dell'esperienza Covid è un mondo dove è necessario veramente portare ancora forse più cultura, più preparazione a livello anche delle famose manutenzioni. Io torno sempre su questo argomento e i famosi anche costi nascosti di cui accennava prima Stefano. Ricordiamoci che le infezioni nosocomiali, adesso mi tolgo un attimo dalla parte di recuperatori, però è più facile la percentuale di persone che muore in ospedale, tornando ai numeri, quelli spiccioli, ok, è superiore alle persone che muoiono per incidente stradale. Allora, in macchina ci andiamo tutti i giorni, quindi la probabilità, la percentuale, la probabilità di avere un incidente è di un certo tipo. Io credo che non tutti i giorni andiamo in ospedale a farci operare. Quindi vuol dire che il fatto che all'interno di un ambiente sanitario, dove quindi le accortezze, come per carità anche in una scuola, però sicuramente devono essere molto superiori rispetto ad un ambiente residenziale, debba esserci veramente molta consapevolezza di chi sta progettando l'impianto, soprattutto quando parliamo di sale operatorie, quando parliamo di reparti critici, parliamo di infettivi e di immunodepressi, anche il fatto di trattare depressioni, ambienti in sovrappressione, che poi se vogliamo anche un po' l'evoluzione della VMC, declinata, no, in altri ambiti, io credo sia veramente fondamentale, perché fare la scelta giusta con anche il giusto investimento, perché poi torniamo sempre, non dimentichiamo la parte economica, all'interno di alcuni ambienti dell'ospedale, fa sì che poi le persone che subiscono l'intervento, subiscono l'ospedalizzazione per una causa specifica e magari grave, non vengano infettate da infezioni appunto nosocomiali per altre ragioni, che comportano che cosa? Giorni di degenza, un costo per l'ospedale, un costo per la società. Io penso che la sua domanda, professore, rispetto ai recuperatori, possa essere comunque declinata anche in altri ambiti. In periodo Covid, torno a ripetere, per me l'emergenza, anche la scelta delle mascherine era stata discussa, no? Però io penso che adesso ci debba essere necessariamente una maggior consapevolezza e formazione per fare certi tipi di scelte progettuali ed impiantistiche in tutti gli ambiti, e soprattutto che si ripercuotono non solo esclusivamente sul costo dell'impianto, costo dell'investimento, ma quello che secondo me viene chiamato proprio life cycle cost, se parliamo solo di impianto, ma anche di costo ribaltato sulla società poi. Io penso questo.
Io un breve commento, poi c'è la domanda successiva. L'altro aspetto, secondo me, di tipo metodologico. Cioè io penso che questa emergenza ci abbia però necessariamente insegnato che una situazione è la situazione, la risposta immediata e a brevissimo periodo. Cioè, chiaro, in quello specifico momento in cui non ho risultanze e rischio comunque che qualsiasi operazione possa non aggredire quello che è il momento critico, cosa faccio? Apro tutto, metto tutto ad aria esterna. Però noi qui siamo la sede, e me lo dico con forza, del science-based decision making, non del decision making emozionale, no? Allora, c'è un tema di come io trasferisco le informazioni alla società, perché questa è una grande responsabilità di chi ha in mano la gestione dell'emergenza, e quindi dare le informazioni in modo tale da dare un criterio interpretativo corretto ad una società che in quel momento è emotivamente fragile. Lo dico perché, sapete, ho vissuto 2 anni di Covid da sindaco di un piccolo comune e sapevo che la pressione emotiva era incredibile. Dall'altro, noi, e in particolare noi, dobbiamo rivendicare il fatto che la tecnologia, in termini di supporto al decisore, diciamo il policy support al decision making, sia forte. E quindi, devo dire, anche noi dobbiamo avere poi il coraggio di portare questa cultura nel dare delle informazioni tecniche e basate sul dato al decisore. Poi il decisore può prendere tutta la decisione che vuole, però dobbiamo essere presenti su quei tavoli. E lo diciamo sempre tutti noi, forse oggi Cosa mi porta a casa ci ha insegnato che noi dobbiamo essere più presenti nei tavoli dei decisori finali.
Vado io?
Il nostro direttore generale.
Ah, no, solo, ma molto stimolato sta questa discussione, ma io ho 2 curiosità. Hai utilizzato un termine prima, la dico dritta, la questione degli incentivi, perché tutto questo discorso si regge se sia per efficientare e migliorare l'esistente e sia per investire, come diceva l'autoressa, sul miglioramento, bisogna investire risorse di tipo economico, primo. Secondo, un altro termine che per uno come me suona, le direttive europee. Le direttive europee hanno una caratteristica, che per essere recepite nello Stato hanno bisogno di norme che traducono le finalità. Ora, scimmiottando il titolo, no, che cosa abbiamo imparato dopo il Covid, non mi sembra che lo Stato attuale a livello governativo esista qualche norma che, oltre a richiamare una direttiva, dica che da ora in poi noi dobbiamo prevenire quello che diceva la dottoressa prima, oppure intervenire visto che stiamo facendo delle costruzioni. E lo dico perché noi adesso, che a livello Ateneo stiamo lavorando ad un piano di sviluppo edilizio molto imponente, ci stiamo già ponendo i problemi di come dovranno essere costruiti gli edifici, di come dovranno essere garantite le ventilazioni, tutti gli interventi su questa materia, e quindi mi chiedevo, una curiosità, da chi poi deve gestire risorse e deve anche mettere, fare delle scelte su dove le risorse vengono messe. Grazie.
Allora, provo io con la prima parte sugli incentivi. È abbastanza triste il fatto che tante azioni vengono fatte e, diciamo, che partono da alcuni presupposti e poi non trovino riscontro in questo. Anticipavo prima anche la tematica del radon. Hanno variato le concentrazioni senza dare un euro per le riqualificazioni con finalità radon. Quindi questo è veramente difficile, perché abbiamo incentivi per acquistare i mobili e non abbiamo incentivi invece per una tecnologia che coniuga il comfort, la salute e il risparmio energetico. Quindi dal mio punto di vista è quasi imbarazzante. Insomma, il superbonus parte in era Covid e si sono dimenticati della ventilazione. Quindi dal mio punto di vista, insomma, di strada ne abbiamo da fare. Decisioni ne sono state prese tante, anche di sbagliate, adesso bisogna un attimino cambiare. E perché questo? Allora anch'io mi sono chiesta perché? Perché l'industria della ventilazione, che comunque in Italia è fortissima, non ha la forza anche politica per andare a raccontare che bisogna investire in questa direzione. E lì, allora, un po' a livello normativo, diciamo, arranchiamo perché siamo un po' litigiosi, quindi va anche detto questo, no? Insomma, abbiamo una norma del 95, il tema 5, 75-95, no? Ricorre, allora, la norma sulla ventilazione italiana è del 95, abbiamo però, parlavamo di direttive europee, anche delle norme europee che ci raccontano come fare qualità dell'aria, come fare efficienza energetica, quindi abbiamo tutta la serie delle UNIEN 16798 che sono un faro nella notte anche per questo, però ce le dimentichiamo e soprattutto magari sono un po' di difficile applicazione in alcuni ambiti e quindi facciamo un po' di fatica effettivamente a vederle applicate. Però dal mio punto di vista, diciamo, se la strada è quella di ottenere comfort, salute, efficienza energetica, diciamo, la soluzione ce l'abbiamo nella prima parola di questo titolo e non possiamo che percorrerla.
Grazie. Grazie. Abbiamo adesso il professor Tronville, poi il professor Ferraro.
Grazie. Ma io vorrei tornare un attimo all'inizio, no? Cioè quando si è parlato dell'acqua, del cibo e dell'aria, no? E chiederci perché, tutto sommato, noi non... dico noi, me incluso, no? Perché io penso che la risposta sia probabilmente legata al fatto che noi stiamo parlando di cose che noi non possiamo vedere, che non possiamo apprezzare in modo diretto. E credo che questo sia quindi anche legato alla disponibilità, alla possibilità di effettuare delle misure, dei calcoli e delle verifiche. Perché anche questo è legato anche per gli incentivi, cioè ti do un incentivo, mi devi garantire un risultato. Ho installato quel tal filtro, si parlava F9, che per gli altri forse non vuol dire molto, no? Cioè, ma che cosa vuol dire?
Che è un'efficienza vecchia.
Sì, sì, no, ma dico, che cosa vuol dire per chi non è nel settore? Quel filtro è stato installato in modo tale che c'era un dito di spazio tra il filtro e il controtelaio, e quindi io ho perseguito chissà quale efficienza e poi alla fine mi trovo in ambiente, però ho bisogno di misurare. Allora, sotto questo punto di vista, per fortuna, questo è un periodo in cui diciamo, negli esperti nel settore dell'aerosol science and technology possiamo, diciamo, basarci anche su degli strumenti che sono i sensori a basso costo. Cioè abbiamo, secondo me, una rivoluzione che potenzialmente sta arrivando, nel senso che questi sensori a basso costo, quando dico basso costo parliamo di il sensore nudo e crudo decine di euro, un sistema un po' più articolato ha un costo che è probabilmente paragonabile a quello di un termostato, no? Quindi di un sistema che ci consente di fare la misura della temperatura. Quindi questo potrebbe contribuire a colmare il gap che in questo momento noi abbiamo, perché quando parlo di involucro di lizio, noi misuriamo la temperatura interna e esterna, facciamo il calcolo come abbiamo tutti quanti imparato a fare e quindi facciamo il calcolo, il cosiddetto, dei carichi termici. Quindi possiamo anche verificare che il calcolo sia corretto. Ora, il nostro sforzo nel settore della filtrazione è stato quello, almeno mio personale, anche quando sono stato chairman dell'ISO TC142, quello di iniziare una serie di norme che consentissero di fare il calcolo dei filtri, né più né meno come si può fare il calcolo di uno scambiatore di calore o di un'altra cosa. Quindi noi in questo momento, e quindi ritorno all'etichetta, abbiamo un sistema di classificazione dei filtri che in qualche modo ci dice qual è la frazione di un certo tipo di particelle che passa oltre il filtro se questo è stato correttamente installato. Quindi questo ci dà la possibilità alla fine di arrivare a effettuare un calcolo della concentrazione particellare in ambiente, quindi a progettare il sistema né più né meno come si fa per il caso del calore, della umidità relativa, quindi il controllo dei carichi termici latenti. Quindi in definitiva io credo che noi dovremmo aggiungere tra i vari calcoli dei carichi che facciamo anche il calcolo del carico di contaminanti, consci del fatto che per fortuna abbiamo una serie di sensori che sono a disposizione, che sono in fase di sviluppo, ma ce ne sono molti in molti paesi, negli Stati Uniti, ma anche in Europa, che vengono già posti all'interno degli edifici e che ci consentono di verificare che la progettazione è stata fatta in modo accurato e che il sistema sta funzionando bene. Questo potrebbe colmare il gap con il problema, quindi vado lì, vedo e dico no, però in effetti qua io non vedo qualcosa che però c'è nell'aria e che farei meglio a preoccuparmi di questo oppure no.
Lasciamo poi ancora l'ultima. No, grazie Paolo, faccio solo un cenno, mi pare che il tema di vedere quello che io oggi non riesco a vedere sia chiave. Chiave è un grandissimo spunto, tra l'altro che ha anticipato la mia chiusura. No, davvero, perché è detto da te, mi fa piacere, cioè secondo me se io voglio arrivare alla società devo farglielo vedere. Questo secondo me è un grande spunto che tutti insieme qui ci dobbiamo prendere per provare ad andare in quella direzione. Lascio al professor Ferraro l'ultima domanda.
Allora, innanzitutto chiedo scusa se qualche mia parola potrà non pervenirvi bene. Purtroppo ho subito un intervento a tre denti veramente 2 giorni fa e mi rende a volte un po' difficile parlare. Allora, detto questo, innanzitutto ringrazio per l'organizzazione di questo convegno, nel quale più che fare domande io esprimerò alcuni concetti che curo da tempo. Mi permetterò anche di dare qualche suggerimento per chi può più di me intervenire in questo campo. E allora io, come tutti, come tanti, mi sono occupato di questo virus dal momento in cui è comparso sulla scena. E siamo al 2020, i primi mesi del 2020, e continuavo a chiedermi, come tanti, guardando le restrizioni giuste sugli autobus. L'autobus era la cosa più evidente del mondo, in cui si prescriveva di occupare pochi posti perché altrimenti la presenza di tante persone portava a una concentrazione elevata del virus e quindi al rischio di infettarsi. Però gli autobus si vedevano sempre pieni. E io continuavo a dirmi, ma cosa si aspetta a fare qualcosa? Certo, un autobus non si costruisce dall'oggi al domani, non si va al supermercato ad acquistare gli autobus, si mettono nel carrello e si portano. Però si programmano. E allora, questa programmazione io non l'ho vista nel 2020, non l'ho vista per quanto riguarda l'altra cosa che era evidente, le scuole, con i nostri ragazzi costretti a tenere le finestre aperte con i cappotti addosso, con il rischio di prendere l'influenza tradizionale invece di prendere il Covid e comunque di avere dei problemi. Non vedevo questi interventi. Alla lunga, a un certo punto, per così dire, mi sono stufato. Nel settembre del 2021, un anno fa, mi sono detto, scrivo al Presidente del Consiglio e a tutti i membri del Consiglio dei Ministri. È stato in quell'occasione che ho scoperto, più che mai, con piacere, di non essere solo in questo tentativo, ma di scoprire che altri prima di me si erano mossi sul questo terreno. Avevo chiesto al collega Marco Masovero se aveva qualcosa di documentazione a riguardo, e lui mi ha fornito in quell'occasione ciò che aveva fatto l'AICAR, in particolare anche la REVA, se ricordo bene, Marco mi fornì. E io mi convinsi più che mai che era opportuno scrivere, sapendo bene che c'erano vari problemi da affrontare. Un problema è convincere i politici dell'utilità, il che coinvolge la necessità di fare l'intervento, l'analisi dei costi corrispondenti. Un secondo problema grosso era i contatti con l'area medica. Personalmente con l'area medica ho avuto una serie di esperienze belle e terribili. Nella terribile ho corso il rischio di perdere un amico, perché quando gli ho prospettato di parlare di trattamento dell'aria mi ha salito come un Novax, magari io avessi allora 3 vaccinazioni, oggi ne ho 4, però mi ha trattato come un Novax. Basta, no, tu ignori la scienza. Dico, no, io non ignoro la scienza, io voglio affiancare la scienza. La scienza corrente è la scienza medica. Con altri medici è stato diverso, con altri medici il discorso è stato molto più proficuo. La scienza medica è il primo ostacolo, perché è lei in certo senso che si ritiene e giustamente depositaria di tutto ciò che riguarda la salute. E quindi bisogna innanzitutto che si mettano d'accordo tra di loro, che non sempre sono d'accordo, ma anche se raggiungessero un accordo, che si aprano al contributo di altri, perché certi interventi non sono patrimonio esclusivo dell'area medica. Vengo al Covid, lo uso come esempio anche perché così è molto lampante. Il Covid la medicina lo tratta oggi, almeno oggi, in un modo razionale. Primo, consigliano distanziamento, mascherine. Sono 2 misure preventive. Impedire al virus di entrare in contatto con noi, bloccarlo prima che arrivi ai nostri polmoni. Benissimo. Quindi prevenzione. Secondo step, una volta che il virus è arrivato a contatto dei polmoni, intervento dei vaccini, che peraltro non proteggono tutti, l'8% dei vaccinati purtroppo non ha beneficio dal vaccino, ma la maggior parte delle persone viene perlomeno protetta dalla malattia grave. Il vaccino è un altro modo, non è già più prevenzione, è intervento prima che il Covid manifesti i suoi effetti letali. Benissimo, se non ce la fa il vaccino, la medicina interviene con le cure, sperando che bastino quelle a casa, con ricoveri, sperando che basti il ricovero terapia intensiva, ultimo stadio, non lo dico, raccapricciante.
Professore, solo mi dicono dalla regia che dobbiamo chiudere in 3 minuti.
Ah, allora, il risultato è che la medicina ha esaurito il suo campo di azione, ma esiste un campo d'azione che è quello della prevenzione, dove possono intervenire, devono intervenire altre discipline. Qualche medico mi ha detto, dice, vorrai mica curarli tu come ingegnere? No, il curare spetta a voi medici. A me ingegnere o comunque tecnico e chiunque ragionevole, che ha ragioni su questo campo, deve pensare a qualcos'altro di aggiuntivo, perché è insufficiente. Allora, nel campo della prevenzione, a questo punto io sfrutto quello che mi dicono i medici, l'ho sfruttato, l'ho scritto, i quali sostenevano e dicono, spada tratta, non andate nei luoghi affollati, non dove c'è concentrazione di virus. Cos'ho scritto al governo? Occorre abbassare la concentrazione del virus in tutti i luoghi, a partire asili, scuole medie, università, luoghi di ritrovo, cinema, teatro, ospedali, ovviamente. Tutti i luoghi in cui ci si cura, non ha senso entrare in un ospedale e prendere il Covid. E comunque in tutti i luoghi in cui può verificarsi un affollamento tale da alzare la concentrazione del virus a livello letale. Facendo anche un'analogia che ho fatto solo nella prima lettera che ho scritto al governo, il 24 di novembre, un'analogia che allora potete fare, parlare di guerra, nella seconda lettera firmata da 936 professori, non c'era modo di parlare di guerra, c'era la guerra in Ucraina. E le guerre si combattono sempre non aspettando che il nemico ci arrivi a ridosso e a quel punto sperare di batterlo. Dal Medioevo, quando c'erano gli assedi delle città, si cercava di tenere il nemico a distanza, frecce, archi, olio bollente, cose di altri tempi. Oggi si usano per tenerlo a distanza bombardamenti mirati, brutto come analogia, ma efficace, nel senso che il nemico si tiene a distanza, poi quando arriva in prossimità nostra, allora dobbiamo combattere, lì entra in campo la medicina. Ma il nemico si tiene a distanza, il tenerlo a distanza significa proprio impedirgli di attaccarci, impedire al virus di arrivare a contatto dei nostri polmoni. fanno effetto distanziamento e mascherine, fa molto più effetto impedire che si raggiunga, in quest'aula spero che ci sia una ventilazione controllata e adeguata, impedire al virus di arrivare in contatto con i nostri polmoni in quantità adeguata da poterci portare danni.
Grazie professore, perché stanno proprio chiudendo, poi piuttosto continuiamo noi.
Non era fino alle 14.30 oggi?
No, stanno chiudendo la nostra registrazione.
Ah, ho capito.
La nostra registrazione, poi andiamo avanti e lasciamo ovviamente...
Ho capito. Spazio agli altri.
Pieno spazio di continuare nella fase poi oltre la registrazione. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie agli interventi, grazie alle mie due accompagnatrici in questa chiacchierate insieme, spero che sia stato di interesse. Proseguiremo ancora a livello di Ateneo ad approfondire questa tematica e adesso chiudiamo e lasciamo poi spazio al prossimo intervento qui in aula e buona biennale a tutti.